File 13, pagina 76. La baracca dei Zungang confinava con il blocco 23, il blocco delle selezioni dove venivano concentrate le deportate destinate al crematorio. Attraverso il filo spinato era possibile, alle volte, parlare con qualcuna di queste disperate. Era un blocco terribile che purtroppo, in seguito, avrei conosciuto anch'io. È là che ho rivisto Maria Furlan di Gabrovica, un paese del Carso. Lei era già dentro dal 43, era una delle prime deportate dopo l'8 settembre, ed era anche lei fioraia. Quando aveva sentito che era arrivato un carico di Trieste e Gorizia, si era avvicinata per vedere se conosceva qualcuna di noi. Era sempre attivo in campo una specie di servizio di informazione, soprattutto quando arrivava qualche nuovo carico. Così, dopo 2 o 3 giorni che eravamo in questo blocco degli arrivi, dei Zugang, Maria era venuta vicino al filo spinato e «Savina!» mi ha detto. «Anche tu qua! Savina, anche tu qua!» E ha cominciato a piangere. «Guardate, ragazze, io ho molta fede di ritornare a casa, però mi hanno messa nel blocco 23, dove non c'è speranza. Ma io ho lo stesso tanta fede di farcela. Io l'avevo riconosciuta perché aveva un viso particolare. Era una bella donna, mora, bellissima, e la sua fisionomia era rimasta sempre così. Sapete cosa?» continuava a dirci piangendo. «L'appello è tremendo, dovete avere assai forza per sopportare. E quando siete all'appello, cercate di pregare, pregare, pregare. Quello vi porterà la salvezza.» Povera donna, dopo 2 o 3 giorni hanno portato anche lei in crematorio. Non l'abbiamo mai più vista. Un altro aspetto del lager che non si può dimenticare, ma che resta difficile anche per noi ex deportati rievocare, è la fame. Noi stesse ricordiamo di aver avuto una fame che faceva delirare, ma non possiamo, nemmeno noi, ricordarla pienamente. Mi chiedo cosa può saperne uno che, per sua fortuna, non l'ha mai provata la fame del lager. Appena arrivata a Ravensbrück, anche se faceva buio, ho visto una fila di deportate incolonnate per 5, sempre in fila di 5. Ho notato che avevano legate alla cintola delle scodelle abbastanza grandi, scodelle in ferro. Ho pensato, almeno da mangiare daranno abbastanza. Da come marciava la colonna, ho valutato che quelle donne dovevano essere abbastanza in forma. Insomma, mi ero illusa. Ogni giorno davano un mestolo di zuppa immonda. Allora mi chiedevo, ma come? Come riuscirò a mangiare questa roba? Dopo qualche giorno ci spingevamo l'una contro l'altra per mangiare quella sbobba nauseante. Una volta alla settimana, al posto della brodaglia, ci davano un po' di margarina e un pezzetto di salsiccia di Vienna. Essen Golen, così nel gergo del lager intendevamo dire andare a mangiare. Appena arrivata a Ravensbrück, ci davano una pagnotta da dividere in 6, dopo in 8, dopo in 9, in 10, in 12. La fetta era così sottile che si sbriciolava e ogni briciola era preziosa come l'oro. Nessuno poteva resistere in quelle condizioni, soprattutto negli ultimi mesi. E se dico che il pane valeva oro, non è solo un modo di dire. Con il pane si poteva commerciare. Se qualcuno non aveva nulla da mettersi addosso, solo con un pezzo di pane poteva sperare di trovare qualcosa. Io ho comperato con il pane una specie di mantello, anzi un cappottino nero, stretto, che sarebbe andato bene a una bambina di 12 anni. Neanche le maniche mi andavano su, ma l'ho accettato perché era già una fortuna averlo trovato. Così sono stata fino al giorno in cui mi hanno portata in Rivière, ospedale del Lager, nel blocco delle partorienti. Voi non potete sapere cosa significasse per noi il pane. Un pezzo di pane poteva significare 2 o 3 giorni di vita. Ogni 24 ore ci davano circa 0,5 litro di zuppa. Si trattava di una zuppa, per modo di dire, perché neanche le bestie l'avrebbero mangiata. Era un intruglio acquoso, nero come il carbone, come se fosse stato fatto con la terra. Perché le patate, le rape o quello che era, non le lavavano, le buttavano dentro e basta. Una volta, ricordo, abbiamo trovato dentro una coda, simile a quella di un gatto o di un cane. Non si sapeva di cosa, ma era una coda. Si mangiava lo stesso tutto, si mangiava, bastava mangiare. Chi andava a lavorare fuori da Ravensbrück, lungo il lago che veniva interrato, là trovava qualche erba, se c'era, ma d'inverno non c'era neanche quella. Noi, che invece stavamo in campo, non vedevamo altro che terra brulla e cielo grigio, nient'altro. Terra, cielo e cenere. In cima a quella collina l'orizzonte si restringeva e solo il cielo stava sopra di noi. Insomma, era tremendo. I primi giorni che eravamo dentro non volevamo credere ai nostri occhi. Avevo un fazzoletto che, come ho già raccontato, avevo nascosto all'arrivo e mi era rimasto. Lo mettevo sempre davanti alla bocca perché non potevo respirare. C'era un odore insopportabile, una puzza che veniva fuori dai camini che bruciavano continuamente cadaveri. Con il tempo, dopo 2-3 settimane, non sentivo più l'odore, mi ero abituata, ma i primi giorni non si poteva respirare a causa dell'odore. Lo stomaco è rimasto sconvolto. Oggi mangio di tutto, però sono assai delicata. In trattoria, ad esempio, non riesco a mangiare. Mangio di gusto quello che faccio io, che sono sicura che è pulito. Il fatto che sia pulito mi ossessiona. Mi è indifferente se è salato o no, condito o non condito, purché sia pulito. Altrimenti preferisco stare senza mangiare. Pagina 79.